Passiamo ora al consiglio di oggi. Vogliamo parlare di ermellini, ma niente paura, insomma, non stiamo né consigliando pellicce né invitandovi a divenire presidenti di corte di giustizia. Ci riferiamo all'ermellino che ha reso famosa la dama che lo accompagna nel dipinto di Leonardo da Vinci, e ci riferiamo anche a tutti gli altri animali dipinti nella storia dell'arte, animali dipinti. Proprio questo è infatti il titolo del libro scritto da Stefano Zuffi per l'editore 24 Ore Cultura, ed è lo stesso autore a dirci di più questo pomeriggio, storico dell'arte, curatore di mostre, saggista. Diamo il benvenuto a Stefano Zuffi, che torna a Rete 2. Ben trovato.
Grazie, è una grande gioia essere di nuovo con gli ascoltatori.
Allora, pensare di trattare tutte le specie di animali in tutte le pitture esistenti sarebbe dunque ovviamente una follia. Lei come ha selezionato animali e opere, e in seguito come li ha organizzati all'interno del libro?
Beh, diciamo che il libro è un libro scritto, concepito, pensato da uno storico dell'arte e non da uno zoologo o da un etologo, e per questa ragione la prevalenza, la prima scelta è stata data agli animali che compaiono con maggiore evidenza o con maggiore significato simbolico proprio nel percorso della storia dell'arte, in modo particolare della storia dell'arte occidentale. Quindi questa è l'orientamento, è la bussola che mi ha guidato. Quanto all'organizzazione, abbiamo fatto ricorso al nome scientifico degli animali, per cui il libro è, diciamo, in un ordine alfabetico in latino, perché sono indicati secondo il nome zoologico internazionale. Quindi questo è un po' la chiave. D'altra parte è lo stesso criterio che insieme all'editore avevamo scelto un anno fa per un analogo libro dedicato alla botanica, è intitolato Il giardino dipinto. Quindi, diciamo, si segue questa logica, in qualche modo, se possiamo dire così, di collana. Però certamente gli animali sono più particolari, abbracciano i campi più diversi, dal mare al cielo alla terra, e quindi bisogna andarli un po' a scovare nella storia dell'arte, magari guardando un po' con attenzione. Il caso dell'ermellino che lei citava all'inizio è un caso molto molto particolare. In un celebre capolavoro l'ermellino è protagonista, ma ci sono altri casi in cui l'ermellino compare sì, ma in una posizione meno centrale, meno vistosa.
Lei analizza, come dire, solo la rappresentazione degli animali oppure più ampiamente l'intera opera in cui compaiono?
Allora, diciamo che l'aspetto per me più interessante è il valore simbolico che questi animali hanno all'interno delle composizioni. Naturalmente non sempre è così, immaginiamo dei dipinti bucolici che rappresentano la campagna, la natura, il mondo contadino, e in questo caso non si tratta di valori allegorici o simbolici particolarmente raffinati o strani. Viceversa, invece, ci sono molti casi, dalla mosca all'elefante, appunto dall'ermellino al gatto o al cane o al cavallo, in cui gli animali non sono rappresentati solo per la loro bellezza, per il loro fascino, per la loro, diciamo così, animalità, ma anche perché portano con sé significato simbolico che spesso affonda le sue radici nei miti classici, nell'antichità greco-romana o a volte anche nelle sacre scritture.
Senta, a partire dall'arte si può capire che relazione aveva una certa epoca con gli animali o certi animali?
Assolutamente sì. A parte il fatto che gli animali accompagnano l'intero corso della storia dell'arte dai suoi primordi più ancestrali e remoti, pensiamo agli animali dipinti sulle pareti delle grotte paleolitiche dei Pirenei, e ci sono appunto cavalli, bisonti, gli animali sono proprio presenti in tutto il corso della storia dell'arte, ma proprio perché accompagnano la storia dell'arte e la storia dell'uomo, la nostra vita, la nostra evoluzione, la nostra cultura, la nostra società, Ecco che la presenza degli animali o di determinati animali nell'arte è anche indice di mutamenti storico-sociali, religiosi, economici e così via. Ad esempio, ci sono degli animali come il tacchino, che sono entrati a far parte, diciamo, in modo significativo anche delle abitudini alimentari europee, che però sono arrivati in Europa solo dopo la scoperta dell'America. E quindi, ad esempio, questo è un esempio di un animale frequente, ma che è relativamente recente e pertanto poco rappresentato nell'arte più antica.
Adesso mi adopero, insomma, in una sorta di versione del clickbait per radio, facciamo radio bait. Immaginiamo che tra i nostri ascoltatori molti amino cani e gatti. Ci può fare un esempio di questi animali nella storia dell'arte?
Allora, gatto senza dubbio, l'Annunciazione di Lorenzo Lotto, dove c'è un gatto straordinario che attraversa la scena con la schiena, diciamo, irta ed è veramente con gli occhi spiritati, è davvero indimenticabile. Cani, beh, cani ce ne sono tantissimi, sono molto più frequenti dei gatti. E direi che fra i cani, ecco, i cani sono stati anche veramente ritratti. Abbiamo dei ritratti di cani, per esempio di Parmigianino o di Jacopo Bassano, che sono bellissimi. Ma fra tutti i cani della storia dell'arte, io citerei il piccolo spaniel di Tiziano che fa la pipì nel bel mezzo di un'adorazione dei magi. E questo, veramente, la libertà del cagnolino è meravigliosa.
Ed era anche un, come dire, poco regale, no? Nonostante per gli animali
Tutt'altro.
all'epoca avessero un ruolo importante nelle corti, diciamo così. Stefano Zuffi, grazie. La salutiamo, grazie per essere stato con noi. Ricordo il titolo del suo ultimo libro, Animali dipinti, lo pubblica 24 ore Cultura. A risentirci presto, buona serata.
Con grande piacere, arrivederci.
Como no seré, seré, ya le. Al beni götür dere, ya le, ya le. Yarın olduğu yere, ya le. Ya le le.
Altingun, un po' di Olanda, tanta Turchia. L'album del 2023 si chiamava Ask, stanno per scoccare le 18 e allora rosicchiamo qualche istante per il nostro momento nel quale vi suggeriamo, come dire, una lettura del presente. State pronti. In rassegna stampa questa mattina Andrea Fazioli si è un po' divertito a leggere una piccola nota dal Corriere della Sera firmata da Danilo Taino. State pronti è un'indicazione che arriva, l'ultima in ordine di tempo, dalla Banca Centrale Europea. Le cose potrebbero mettersi male, dice, tenete un po' di contante a disposizione. Viviamo.